Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Bianchi, i neri, la religione, il pessimismo della ragione, la foto di gruppo, il primo giorno di scuola, libertà di movimento, libertà di parola, le otto principesse, i 700 nani, le armi, gli scudi, i diritti umani, i corvi che gracchiano, rivoluzione, però non c'è pietà e non c'è compassione, il sangue si coagula sul pavimento, si inceppa l'articolazione del movimento, la voce che balbetta, la speranza che inciampa, la capra che crepa, la capra che campa, la giornalista scrittrice che ama la guerra perché le ricorda quando era giovane e bella, amici e nemici, che comodità, villaggi di fango contro grandi città, e salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvami, salvati, salviamoci, salvami, salvati, salviamoci. Le reti, i cancelli, le zone rosse, migliaia di croci, milioni di fosse, la NATO, la FAO, le Nazioni Unite, 6 miliardi, 300 milioni di vite, dignità, dignità, una vita normale, l'indifferenza è il più grave peccato mortale, il mercato mondiale, il mercato rionale, la croce del sud e la stella polare, il Nasdaq che crolla, il petrolio che sale, la borsa che scende, la borsa che sale, la storia ci insegna non c'è mai fine all'orrore, la vita ci insegna che vale solo l'amore. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salvami, salvati. Il PIL, la ricchezza misurata in consumo, la rete globale, i segnali di fumo, la riconversione dell'energia, il colpo di coda dell'economia, i microcomputer, le trasformazioni e noi sopra un ferro che ancora i pistoni, le facce impaurite, la vita che vola, lo stomaco, il fegato, il petto, la gola, Peshawar, New York, Sierra Leone, la polizia vita dell'assicurazione, l'innocenza perduta, le ragioni di Stato, una sola potenza, un solo mercato, un solo giornale, una sola radio.
Salvaci, salvali, salvati, salvami, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvati, salvami, 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 salvami.
Benvenuti alla puntata numero 325 di Adesso in Onda, da Arnaldo Casali, in regia e al microfono anche Francesco Franceschini, cioè in regia solo Francesco Franceschini, al microfono Arnaldo Casali e Francesco Franceschini.
Sì, però non sanno gli nostri ascoltatori che tu di microfoni ce ne hai due io e uno
ai microfoni, infatti, devo dire.
Ecco.
Sì, ma il tuo siccome funziona meglio di questi due messi, certo, insieme.
Vorrei vedere.
Allora, puntata straordinaria di Adesso in Onda. Infatti, chi ci sta ascoltando in diretta ci ascolta in piena estate e di giovedì anziché di martedì. È una delle 5 puntate che vi concediamo nuove durante l'estate. Come sapete, l'appuntamento è con le repliche alle 11 del martedì e alle 19, giusto Francesco, del venerdì.
Esatto. Qualcuno mi ha scritto e mi ha detto: ma no, non concedetecele. E noi invece siamo ligi.
E poi ad agosto cambieremo collocazione, passeremo dalle 11 alle 10, giusto?
10 e 10
per tutta l'estate, con il meglio di Adesso in Onda. E intanto, appunto, qua e là faremo delle incursioni in diretta per 5 puntate speciali fino alla fine di settembre.
Coraggio, poi a ottobre, ce ne restano solo 4.
Ricominceremo a ottobre la programmazione normale di Adesso in Onda, quindi non perdete i nostri appuntamenti, che poi potete tutti riascoltare, sia ovviamente le puntate storiche di Adesso in Onda. Adesso vi abbiamo proposto una replica in diretta del 2005, una del 2006, una del 2007 e una del 2008, e andremo avanti attraverso queste 7 stagioni di Adesso in Onda e 324, con questa 325 puntate di Adesso in Onda. Insomma, la crisi del settimana non l'abbiamo sentita
assolutamente,
quindi è andata bene, anzi è stata una bella annata, e vi ringraziamo di averci seguito. E ripeto, potete anche ascoltarle tutte sul sito adessoinonda.splinder.com oppure radioadesso.it. perché questa puntata straordinaria oggi,
chiedevo quello,
è un giorno che non è un giorno a caso, il giorno in cui vi trasmettiamo, il giorno della diretta, è il 21 luglio 2011, 10 anni esatti dalla chiusura del G8 di Genova.
Quello dei fattacci,
e di cui oggi parleremo. Dedichiamo quindi questa puntata, abbiamo aperto non a caso con una canzone, tra l'altro, secondo me una delle tra le belle canzoni di Jovanotti, una delle più belle e meno, come dire, valutate, una delle, tutto sommato, delle più dimenticate, e anche di quelle che ha avuto successo minore. Un album in generale, secondo me, a cui non è stato riconosciuto il giusto valore, penso sia uno degli album più sfortunati in assoluto di Jovanotti.
Il quinto mondo,
secondo me è bellissimo, io lo amai moltissimo alla sua uscita e continuo ad amare le canzoni molto adesso, ma è stato tutto sommato il più sfortunato, il primo senza Michele Centonze, che era stato il braccio destro, produttore, chitarrista di Jovanotti, ma anche l'unico album ufficiale di Jovanotti che vede alle tastiere e anche alla scrittura delle canzoni, insomma, come uno delle menti e anime di questo disco, indovina chi?
Menti e anime di questo disco alle tastiere?
Che ce l'abbiamo avuto qui, e anzi sarà fra 2 settimane in replica.
Ma ovviamente parliamo di Giovanni Allegri.
Esattamente, ritroveremo nella mitica puntata del febbraio del 2007, fra un paio di settimane, ad Adesso in Onda, al meglio di Adesso in Onda, Giovanni Allegri, che appunto era in quel periodo, faceva parte della band, quindi in questa canzone che abbiamo ascoltato c'era anche, no, forse qui non c'era perché non ci stanno le tastiere semplicemente, ma insomma della band faceva parte Giovanni Allevi, ha scritto molte canzoni, alcune delle più belle di quel disco, e questa canzone Salvami, che fece molto scalpore all'epoca perché
ha scritto le canzoni Allevi?
Certo, ha scritto Morirò d'amore, tra l'altro.
Ah, sì?
No, scusa, Ti sposerò, 40 modi per salvare
musica,
il mondo,
solo la musica.
Sì, ovviamente solo la musica. Però ecco, aveva suonato le tastiere in questo album. Poi c'era un altro progetto in cui era Giovanni Allevi, che era un progetto molto particolare, Roma, del collettivo Sole e Luna, ma questo è l'unico album invece proprio ufficiale di Jovanotti in cui c'era Giovanni Allevi.
Poi ha rinnegato questo passato, lo sappiamo.
Beh, insomma, sì, ma perché in generale lui, insomma, non ama
il pop,
e non ama fare il tastierista e basta, insomma, ama fare il pianista e il compositore. Però ecco, approfittiamo per ricordarvi che Giovanni Allevi lo ritroveremo
ad Adesso in Onda. Ti dice: ma no, era un omonimo, non ero io.
No, beh, ma non ha questi livelli. Ma ecco, per chi vuole, curioso di sapere come ne parlava del suo passato giovanottesco, io vi invito appunto a riascoltare la puntata con Giovanni Allevi fra 2 settimane, appunto martedì alle 11 e venerdì alle 19, del meglio di Adesso in Onda, puntata del febbraio 2007, proprio il momento in cui stava esplodendo. Noi l'abbiamo preso proprio in rampa di lancio.
Eravamo giovani.
Beh, sì, diciamo, sì. 2007.
Beh, insomma.
Allora, dicevamo, questa canzone che allora fece molto scalpore, che sollevò molte polemiche per un verso, che abbiamo riascoltato, appunto, la giornalista e scrittrice che ama la guerra perché le ricorda quando era giovane e bella.
Sì, ho capito. Oriana Fallaci.
Esatto, Oriana Fallaci, che in quel periodo era, insomma, viva e vegeta, e scriveva questi libri che, insomma, sono stati, che hanno segnato un po' il ritorno, no, della Fallaci dopo, credo, quasi 20 anni di assenza da,
sì, dai romanzi,
dai,
no,
dai libri. Sì, tornò con questi libri,
La rabbia e l'orgoglio.
La rabbia e l'orgoglio, che in realtà all'inizio un lunghissimo articolo per il Corriere della Sera, poi esteso e divenuto un libro, e poi da lì ne sono seguiti altri a distanza di pochi anni. E insomma Giovanotti si permise di prendere in giro Oriana Fallaci, attirandosi delle polemiche a non finire. Insomma, io ripeto, con tutto il rispetto per Oriana Fallaci, io credo che, insomma, rispetto a quello che avrebbe meritato Oriana Fallaci in quel periodo, Giovanotti fu molto morbido, tutto sommato.
Ma non sono d'accordo, ma non è il momento di...
Beh no, il contesto è quello, siamo nel 2001, quindi se vuoi possiamo anche citare questo episodio, perché il contesto in cui avviene il G8 di Genova è proprio un contesto in cui la più grande scrittrice italiana così definita incitava all'odio e all'intolleranza agli italiani con questi libracci, perché scritti anche male, oltretutto. Io voglio dire, scritti male non nel senso... come forma, cioè come forma, cioè, per carità, erano un po' molto, molto trascinanti, scritti con grande verve, indubbiamente, ma con un linguaggio veramente degno da un ragazzo di terza media, secondo me. E più o meno siamo ai livelli di Dan Brown, a mio avviso. Cioè, quei libri di Oriana Fallaci hanno un linguaggio tanto ricercato quanto il Codice da Vinci. Questa è la cosa più scandalosa, secondo me, cioè che la più grande scrittrice italiana non si fosse neanche sprecata ad adottare un linguaggio degno della letteratura, ma avesse scritto più o meno il linguaggio di Borghezio, insomma, ecco, sia nei contenuti che nella forma stavamo a livello della peggiore Lega, quindi sostanzialmente dava ai musulmani, tutti tra l'altro, generalizzando veramente come il peggior leghista, dicendo che i musulmani erano tutti terroristi, e incitando all'odio razziale, ripeto, anche con, peraltro non con delle dissertazioni pseudo-intellettuali o intellettuali, come io ho sentito fare anche a tanta gente, come dire, anti-islamica, ma che cerca di argomentare questo. La Fallaci, cioè, la rabbia e l'orgoglio, ripeto, poi ne possiamo parlare, Francesco.
No, ma io ti sto ascoltando, perché
io lo ricordo soprattutto per questo, perché è un libro scritto anche con un linguaggio veramente molto volgare, e senza argomentazioni, dicendo semplicemente i musulmani sono tutti terroristi e fuori da casa mia.
Beh, questa era nata dopo l'11 settembre, c'era stato
dopo quello... l'11 settembre, da lì la rabbia, sì, e l'orgoglio.
La rabbia e l'orgoglio, però insomma, sì, anche alcune cose erano condivisibili, ma insomma,
ma che su 120 pagine ce ne fosse una in cui diceva cose condivisibili, io non lo metto in dubbio, ma insomma, sarebbe stato anche difficile, cioè, anche la Lega dice delle cose condivisibili ogni
per
tanto.
Per sbaglio, dici tu.
Ecco, secondo me per sbaglio l'ha detto cose condivisibili. Ripeto, anche perché il fatto proprio che fosse una reazione all'11 settembre, tanto più grave, perché proprio in un momento in cui il mondo rischiava di dividersi, di spaccarsi in due, e il fatto che un attentato terroristico agli Stati Uniti fosse stato letto anche dalla stessa Fallaci come uno scontro di civiltà tra l'Islam, non tra il terrorismo o tra un certo mondo islamico, tra un certo mondo arabo, cioè questa associazione tra arabi e islamici nell'Islam tutto insieme, quindi l'Islam più fondamentalista, con a quel punto ricordiamo qualsiasi persona araba o di religione islamica veniva accusata di terrorismo, anche grazie al lavoro fatto dalla Fallaci.
Lei però è stata sul campo, ha visto un sacco di cose che noi forse non conosciamo, quindi un po' di motivi ce l'aveva.
È stata sul campo, nel senso che appunto ha fatto la giornalista, l'inviata di guerra, e quindi sicuramente ha conosciuto
realtà che
realtà, non... ma non è che ha conosciuto cioè non è che un islamista, ecco, io questo ci tengo però a sottolinearlo, perché non è che se uno è stato sul campo, anzi oggi parleremo proprio di una persona che è stata sul campo ma che non per questo ci può dare una lettura oggettiva dei fatti, proprio di Genova. Oggi al centro di questa puntata c'è una testimonianza personale sul G8 di Genova,
che non mi hai dato più, devo leggere, ma non so dov'è, è questa.
Che non pretende di essere una lettura oggettiva dei fatti, proprio perché chi sta sul campo vede soltanto una parte. Cioè, non è che, voglio dire, noi su... sull'antica Roma ne sappiamo meno di Giulio Cesare, perché Giulio Cesare ha scritto il De Bello Gallico, stava sul campo, perché di Costantino Giulio Cesare non sa nulla, ovviamente essendo certo, vissuto molto prima.
È venuto dopo,
non è che chi sta sul campo ne sa per forza di più, può dare una testimonianza, poi allo storico o al giornalista o allo studioso spetta il compito di utilizzare le testimonianze di chi sta sul campo per farsi un'idea complessiva. La Oriana Fallaci non era un islamista, non ha mai studiato l'Islam, ha conosciuto diverse realtà arabe, questo certo, e questo le dà un'autorevolezza nel campo che lei ha conosciuto, ma non poteva certo ergersi a esperta di islamismo una giornalista che ha fatto l'inviata di guerra e che non capisce nulla dell'Islam come religione.
Però la violenza verbale che è stata fatta nei suoi confronti è pari alla sua nei confronti dell'Islam.
Io credo di sì.
L'attacco, per esempio, guarda, che gli fece Dario Fo fu qualcosa di vergognoso, secondo me.
Io non lo ricordo l'attacco di Fo,
ma
più vergognoso di quello che lei ha scritto mi pare
Sabina Guzzanti nei suoi confronti, mettendo in ridicolo anche la sua malattia, era qualcosa di, posso fare una battuta, di turpe, come si dice oggi. Era veramente
l'attacco
turpe
di Sabina Guzzanti. Io, tu sai quello che penso di Sabina Guzzanti, quindi non sto certo qui a difendere
l'attacco
Sabina Guzzanti.
L'attacco di Sabina Guzzanti era qualcosa di scandaloso, veramente.
Sì, ma il cattivo gusto di Sabina Guzzanti
è noto a tutti.
Quindi di qualsiasi cosa parga Sabina Guzzanti, lei ci mette il suo cattivo gusto e il suo,
è più forte
i suoi
di
toni
lei,
offensivi. Non mi stupisce. E stava in quel contesto. Ecco, il G8 di Genova accade solo due mesi prima dell'11 settembre, quindi comunque accade in un momento del mondo. Perché appunto poi gli attentati dell'11 settembre sono stati interpretati appunto dalla Fallaci e da tutti quelli che gli sono andati dietro come un attacco del mondo islamico, che è cattivo in sé, in quanto Islam loro ci odiano perché noi siamo meglio, no? Questa è stata un po' la teoria della Fallaci. Noi siamo più civili, quindi loro ci odiano in quanto
io credo che la teoria della Fallaci fosse un po' più profonda, parlava soprattutto di colonizzazione, e la colonizzazione in atto mi sembra, quindi, questa abbastanza indiscutibile.
Allora, l'11 settembre quindi è stato letto dai fallaciani, come dire.
Beh, così sembra ancora più offensivo.
I fallacini l'hanno vista appunto come hai detto tu stesso, una forma di colonizzazione del mondo cristiano da parte del mondo islamico. Due mesi prima, ai tempi del G8 di Genova, noi avevamo denunciato le condizioni disperate di ingiustizia che viveva il mondo in quel periodo. Quindi io credo che invece l'11 settembre sia stata l'esplosione di questa ingiustizia, cioè un mondo che si è ribellato in qualche modo all'ingiustizia in cui viveva, che era stato denunciato due mesi prima nel G8 di Genova, ma che nessuno aveva ascoltato, quel movimento che non aveva iniziato nel 2001. Il G8 di Genova è stato l'ultimo forse atto che ha visto protagonista quello che era stato chiamato invece il popolo di Seattle, perché era nato a Seattle quel movimento mondialista in cui si denunciavano le ingiustizie, la disparità tra come dire il primo mondo, no? E il terzo mondo, il quarto mondo, dice Giovanotti, il quinto mondo. E abbiamo aperto con Salva, perché nasce subito dopo il G8 di Genova e l'11 settembre questa canzone, e nei versi viene proprio citati anche I grandi otto e i 700 nani, no?
Io credo che oggi
i 700 nani ovviamente erano i piccoli, no? Il popolo di Genova poi è stato chiamato, che era andato a Genova per protestare, per segnalare questo problema,
per sfasciare tutto.
Oh, e qui entriamo, perché poi che cosa è successo?
Io credo che oggi, volevo dire questo, Giovanotti una canzone così non la scriverebbe più, è maturato, anche si è fatto più posato.
Più che altro si è fatto più surreale, in realtà si è fatto più, anche giustamente, per carità, però diciamo non fa più denuncia sociale. Giovanotti adesso fa canzoni più dadaiste, come dire, molto apprezzabili artisticamente, ma non è che abbia rinnegato il passato di impegno civile. Però è vero, oggi questo tipo di canzoni non le fa più, ma è giusto perché l'ha già fatte, quindi, ma non, l'importante è che non le rinneghi, insomma.
Le cose però da condannare ci sono ancora, quindi magari potrebbe continuare a farne.
Io credo che è giusto che un artista si evolva, insomma, tutti cambiamo.
Comunque, dicevamo.
Sì, diciamo il G8 di Genova. Tu hai detto sfasciare, e questa è stata la lettura.
Io non sono stato a Genova, quello che ho visto in televisione.
Allora, quello che volevo dire, appunto, una cosa che io non ho mai detto in 7 anni di Adesso in Onda e non ho mai scritto su Adesso, ma appunto a 10 anni dal G8 è ora che lo dico, che io a Genova ci sono stato.
E t'hanno menato?
Ero lì, non mi hanno menato. E appunto io... La puntata di oggi io vorrei portare la mia testimonianza personale, che però è assolutamente una testimonianza parziale, però che può servire anche a gettare un'altra luce sul G8 di Genova, perché appunto si parla sempre del G8 di Genova o dicendo che i manifestanti erano andati lì a sfasciare, come tu hai appena detto, oppure si parla del fatto che i manifestanti che stanno lì sono stati sfasciati dalla polizia. Allora, partiamo da qui, perché oggi il G8 di Genova viene identificato soprattutto come il luogo di questa grande vergogna che pesa sulla coscienza del nostro paese.
Cioè quale?
Bolzaneto, la caserma, i fatti di Bolzaneto e della scuola Diaz. Cioè la polizia che ha picchiato selvaggiamente gente inerme, questi poliziotti sono stati processati, sono stati anche condannati, ma ciò nonostante all'interno della polizia sono stati addirittura promossi e hanno fatto tutti carriera quelli che avevano comandato questi massacri, e questa è una grande vergogna che non deve però, come diceva Marco Travaglio sull'ultimo passaparola, non deve farci perdere fiducia nelle forze dell'ordine, ovviamente.
Se lo dice Travaglio, poi
io condivido pienamente questa opinione. Io ho sempre avuto una grande fiducia nella polizia e continuo ad avercela.
Un po' meno in Travaglio, magari.
No, io ho fiducia anche in quello che dice Travaglio, vabbè, in realtà.
Io no, ma comunque...
Vabbè, questo è un altro discorso. Vabbè. Però, ripeto...
Racconta quello che gli pare a lui, Travaglio. Insomma,
la realtà è parziale, quello che gli pare a lui. Parziale, ovviamente.
E vabbè, allora non è credibile se sei parziale.
No, vabbè, questa si apre un altro fronte.
Allora insomma, anche la Fallaci è parziale.
Certo, ma non è
incredibile anche lei.
E infatti che cosa... Vabbè, facciamola questa digressione perché è
utile.
No, perché abbiamo citato due giornalisti, tutte e due molto di parte, no? Travaglio e la Fallaci. Qual è la differenza tra Travaglio e la Fallaci? Secondo me non è che il fatto che Travaglio sta da una parte e la Fallaci sta dall'altra, non è questo il punto. Non è che Travaglio è, tra virgolette, di sinistra. Dico tra virgolette perché sappiamo tutti che Travaglio in realtà è di destra, ma si è ritrovato a sinistra come molti anti-berlusconiani, ma in realtà lui ha una formazione assolutamente di destra.
Montanelliana,
è un giustizialista, quindi non è certo un comunista Travaglio, però adesso si trova a essere...
Fa di tutto per sembrarlo, però.
Sì. Ma non è fa di tutto, è che oggi sta a sinistra, basta essere contro Berlusconi, e quindi sta a sinistra persino Fini, voglio dire, quindi... Oggi è un mondo un po' strano, no? A quei tempi magari era diverso, nel 2001 ancora il mondo c'era la sinistra e la destra, forse. Oggi non c'è più, perché oggi o sei berlusconiano o sei comunista.
Ma ce l'ha detto Gabbard già da 20 anni, 30 anni.
Che cos'è la destra, che cos'è
la
sinistra.
Cos'è
la
destra, cos'è la sinistra.
Allora, la differenza, lo dico brevemente, poi entriamo anche un po' in argomento, tra Travaglio e la Fallaci non è nelle idee, ma è nei modi. Io lo dico da giornalista, appunto, da giornalista il mio giudizio nei confronti di Travaglio è positivo, non per quello che dice, ma in come lo dice. Cioè Travaglio è una persona che comunque, anche se è vero, sta sempre dalla stessa parte e difende sempre le stesse persone e attacca sempre le stesse persone, ma ogni volta lo fa argomentando. Questo che vuol
dire? In maniera molto violenta, però.
No,
non so se hai visto gli spettacoli di Travaglio. No, io li ho visti.
No, io mi riferisco al suo lavoro di giornalista. Gli spettacoli non li ho visti mai. Ma già
gli spettacoli fa un lavoro da giornalista, perché parla delle stesse cose di cui parla in televisione ad anno zero, però con maniera...
Io non posso giudicare gli spettacoli, veramente. Però già lo spettacolo è una cosa diversa. Lo spettacolo ha già diritto di essere più di parte, perché essendo uno spettacolo, ma quando fa informazione...
Allora, anche nei libri hai diritto di essere più di parte. Scusa, è la stessa cosa.
Sì, ma il punto, ripeto, non è il problema nel quello che si dice, o se lo dici con veemenza o non lo dici con veemenza, come quelli che dicono che il problema di Beppe Grillo è che dice vaffanculo, ma non è quello il problema, secondo me. Se tu usi il linguaggio, le parolacce, ecco, io quando facevo riferimento alla Fallaci, non è che io me la prendevo perché la Fallaci scriveva le parolacce, cosa che facevo ovviamente, ma la volgarità non sta nelle parole. Allora il punto sta che se io ti spiego, no? Se io devo dire che Berlusconi è mafioso e ti cito e ti spiego tutti i processi che ha subito Berlusconi e come stanno andando le cose, sarò anche di parte, però ti porto dei dati. Se io ti dico che i musulmani sono tutti terroristi e basta, e mi fermo qui e non argomento, oppure argomento dicendo perché sono invidiosi noi perché siamo più belli, ecco, questa è la differenza tra Travaglio e la Fallaci. Cioè Travaglio è uno che, pur essendo di parte, argomenta sempre in modo razionale, in modo che una persona che ha un cervello riesce a capire se Travaglio dice delle cose giuste o le dice sbagliate.
Ma la Fallaci, in realtà, secondo me è uno la che Fallaci, la sa lunga e che racconta un po' la storia come gli pare a lui.
Sì, ma ti ripeto, ma il punto, tutti i giornalisti giornalisti raccontano la storia
e
come
allora
vogliono.
Non sei credibile.
Non è appunto il giornalista, io non sono assolutamente d'accordo su questo, Francesco, perché non esiste l'oggettività.
Vabbè, ma è bello non
bisogna
essere
d'accordo. No, ma io invito sempre a diffidare di chi pretende di essere oggettivo. Io non sono oggettivo, tu non sei oggettivo, tant'è vero che si
ma
vede.
Ma io faccio il giornalista.
Vabbè, stiamo facendo del giornalismo, stiamo facendo informazione oggi e si vede, noi abbiamo delle idee diverse e le stiamo argomentando ognuno in modo diverso. Abbiamo diritto di avere idee diverse. L'importante è l'onestà intellettuale e l'importante è anche, ripeto, l'argomentazione delle cose.
Sì, ma l'onestà intellettuale nasce nel momento in cui tu proponi al pubblico tutta una serie di considerazioni e di fatti su un determinato argomento. Se tu alcune le proponi e altre le escludi perché ti fa comodo.
Uno non può dire tutto. Uno non può dire tutto. E non esiste. No, ma non si può. Non si può. No, non si può dire tutto. Non è vero. Chi dice io vi racconto tutto è un falso. Bisogna diffidare da chi dice io faccio giornalismo oggettivo, io la racconto tutta la verità. Non è vero, ti prende in giro. Mentre
questo
un giornalista
è uno dei motivi
di parte,
per cui i giornali non si vendono più in Italia.
I giornali non si vendono più, ma io preferisco comunque un giornale di parte che sia di destra sia di sinistra, ma apertamente di parte, no? Piuttosto che un giornale che finge di essere oggettivo e poi in realtà non è oggettivo per niente. Il Corriere della Sera è molto meno onesto del Manifesto o del Giornale,
questo
secondo
sono d'accordo.
Me.
Ho detto anche il Corriere della Serva, non so
ecco,
se lo sai.
Appunto. Ecco, allora io preferisco l'Unità, preferisco Libero. No,
almeno che lo comunque, sai che
almeno
cosa ti
lo
aspetti.
So, e se, allora io a quel punto leggendo poi capisco se il giornalista è un giornalista intelligente, un giornalista onesto o no. Un giornalista del Corriere della Sera che mi spaccia un articolo di parte per un articolo oggettivo, secondo me è più disonesto. Quindi ripeto, il problema non è nell'essere di parte o non dire tutto, perché se tu vuoi sapere tutto devi andare a consultare diverse fonti, no? Allora, ripeto, il punto non è che Travaglio è meglio da Fallaci perché sta a sinistra e la Fallaci sta a destra, non è questo il punto. Non è, tra l'altro, la Fallaci veniva dal comunismo e Travaglio dalla destra, quindi proprio
non ci si capisce più
appunto
niente,
il problema, ripeto, era nel modo di dire. Io ripeto, se uno si ascolta o si legge articoli di Travaglio trova comunque dei dati che possono essere smentiti o confermati. Se uno legge i libri della Fallaci di quel periodo, mi riferisco ovviamente, legge una serie di insulti e con argomentazioni, ripeto, da leghisti. Questo è il problema. Comunque, torniamo al G8. Si parla sempre, ripeto, e secondo me è anche giusto parlarne, ci tengo a dire questa cosa, perché è stata una macchia comunque nella nostra storia il fatto che la polizia, carabinieri, abbiano massacrato delle persone inermi e che poi non siano stati puniti, è una cosa assolutamente vergognosa, anche se dobbiamo contestualizzarlo, cioè era un momento di grande tensione. Dicevo, la mia testimonianza personale è di parte, appunto, e non pretende di dire la verità su Genova. Ecco, un giornalista di parte ti direbbe, non è vero niente, non è vero che sono stati sfasciati i negozi, assolutamente, ma non è vero neanche che qualcuno è stato picchiato, perché io non l'ho visto, io c'ero e non l'ho visto. Allora, io ti dico, Francesco, sono stato a Genova e come adesso ascolteremo, questa è una cosa che ho scritto subito dopo essere tornato da Genova, io ti posso dire che il mio G8, come io l'ho vissuto, è stato completamente diverso da quello che è stato raccontato dai giornali, perché innanzitutto io non ho visto nessun tipo di violenza fatta dai manifestanti. Ma non ho visto neanche violenza fatta dai poliziotti. Cioè, è stato un momento di grande tensione. Siamo stati minacciati e mi sono trovato i fucili puntati contro. Ci ho avuto anche un po' paura, lo ammetto. Cioè, sono stati momenti... Ho visto la piazza in fiamme. Le ho viste queste cose. Ma non ho subito nessun tipo di violenza e chi era con me non ha subito nessun tipo di violenza. Questo non significa che non ci sono state violenze, però. Ecco, questo è quello che io ho visto, che c'ero. E posso testimoniare quantomeno che il G8 non è stato solo quello che ci raccontano. Ma questo non è, ovviamente non è che se io non l'ho visto vuol dire che non ci sono stati, non è che siccome a me non mi hanno menato vuol dire che non hanno menato nessuno. Però vorrei riportare l'attenzione anche su questo. Cioè, io sono andato a Genova per manifestare, con lo slogan Un altro mondo è possibile, per denunciare le ingiustizie del mondo, no? Quindi per dire ai grandi otto che erano riuniti lì, guardate, che non potete continuare soltanto ad arricchirci e ad arricchirvi, ma dovete anche occuparvi di tutto quello che c'è dall'altra parte del mondo. Siamo andati a denunciare questo in modo non violento, a mani alzate, e non abbiamo subito nessun tipo di violenza. I genovesi ci hanno accolto festosamente, ci gettavano l'acqua perché faceva caldo, cantavano con noi, i genovesi ci hanno amato. Assolutamente, altro che sfasciare Genova, questa è una falsità. I genovesi stavano dalla parte nostra.
Nessuno ha detto
questo,
che
io lo posso
i pacifisti hanno sfasciato Genova. Che hanno sfasciato Genova, però alcuni. Ci stanno delle immagini, non esatto. Credo che siano taroccate.
Allora, io
alcuni che erano alcune migliaia, non erano tre o quattro.
I cosiddetti Black Bloc e investitanti. E io ti posso dire che l'unica violenza a cui ho assistito erano alcuni tafferugli che ogni tanto esplodevano tra i Black Bloc e i manifestanti, perché è ovvio che quando tu vai lì nel segno della non violenza, no? A manifestare pacificamente per un mondo migliore, e poi ti trovi gente che sta lì per sfasciare tutto e per sputtanarti, perché è ovvio che i Black Bloc poi hanno sputtanato tutto il movimento, è ovvio che se ogni tanto qualcuno perdeva il controllo e si picchiava con i Black Bloc. Ma i Black Bloc erano assolutamente contro, non stavano dalla parte dei manifestanti, stavano lì per rovinare questa festa, perché poi, ripeto, io ho vissuto una grande festa, momenti di grande tensione.
Ok, guarda, i minuti corrono, per cui se vuoi leggiamo questa cosa, è un po' lunga, non so se ce la facciamo a leggerla tutta. Allora, partiamo da Nardi Scalo venerdì notte alle 2:15 in silenzio. C'è una certa tensione nell'aria. Eravamo coscienti che ci sarebbero stati episodi di violenza, ma poche ore fa abbiamo saputo che è morto un ragazzo e certo nessuno avrebbe pensato che si sarebbe arrivati fino a questo punto. Le foto sono arrivate subito grazie a internet e poi le abbiamo riviste già decine di volte in TV. Le foto del corpo di Carlo Giuliani a terra col volto coperto da un cappuccio nero e un lago di sangue intorno alla testa. E poi l'altra foto, quella in cui assalta la Jeep dei carabinieri con una bombola in mano. In primo tempo si era detto che era stato colpito da un sasso, poi un testimone ha detto d'aver visto un carabiniere che sparava. E la foto non lascia dubbi, si vede la pistola del militare puntata contro il volto dell'assalitore. E poi un'altra ragazza ferita, grave. Pax Christi ha detto ai suoi di non partecipare al corteo del giorno successivo. Anche i DS si sono ritirati per non assecondare quello che sarà inevitabilmente un assalto violentissimo alla zona rossa, per non confondersi ancora con i Black Bloc, gli anarchici, i fascisti, i teppisti. Anche noi siamo in dubbio fino all'ultimo momento. Ma alla fine decidiamo di esserci sabato proprio per non arrenderci a chi vuole trasformare una manifestazione pacifista in un corteo violento. Arriviamo a Genova senza aver chiuso occhio alle 9 di mattina. La città sembra deserta. I negozi sono tutti rigorosamente chiusi per paura di nuovi assalti. Gira poca gente, troviamo una sola edicola aperta a cui è rimasto solo il secolo XIX. Ci incamminiamo verso piazza Mainin dove c'è il raduno di diverse associazioni. Ci arriviamo che sono passate da poco le 10. Ci sediamo, mangiamo, ci rinfreschiamo a una fontana. Trovare una toilette è un'impresa disperata, visto che non ci sono bar aperti. Di conseguenza, un giardino privato diviene unanimemente bagno pubblico e di questo ci serviamo tutti, scavalcando il cancello. Almeno qui il rapporto con la natura lo abbiamo recuperato, alla faccia della globalizzazione. Sopra di noi cominciano a volare gli elicotteri della polizia e cominciano le grida: assassini, assassini. Alle 11, con 2 ore di anticipo, parte il corteo. Ci dirigiamo verso il lungomare. Per strada ci vengono incontro ragazzi con ogni sorta di giornale comunista, di ogni taglio, dimensione e nazionalità. Da parte mia lascio in giro copie del numero di adesso, dedicato al giubileo degli oppressi e al convegno della rete Lilliput. Siamo davanti a una chiesa piena di striscioni attaccati alla facciata, che ospita il quartier generale di alcune associazioni cattoliche. Passiamo anche davanti al pulmino rosso di Drop the Debt, l'associazione che ha raccolto l'eredità di Jubilee 2000 nell'impegno per l'abolizione del debito nei paesi del terzo mondo. Poco più avanti il corteo vero e proprio, siamo in Corso Italia, qui confluiscono tutti i gruppi di contestatori per sfilare fino a piazzale Kennedy. Ci sono i contadini di Bovè con mucche vere e mucche finte, striscioni contro gli OGM con scritto grazie eccellenza. Ci sono i vari gruppi dell'Attac, i comunisti greci, gli avvocati volontari del Genoa Social Forum che indossano una casacca gialla per essere facilmente riconoscibili. In caso fossimo arrestati, dobbiamo immediatamente rivolgerci a uno di loro. Ci uniamo al gruppo della rete Lilliput e tiriamo fuori i nostri striscioni. C'è scritto voi G8, noi 6 milioni. Credo qualcosa del genere. Mm-hmm. Corso Italia è tutta una sfilata di colori, cartelli, falci, martelli, mani dipinte di bianco alzate al cielo. Sopra di noi continuano a passare gli elicotteri e si ripete la cantilena, assassini, assassini, gridata dalla maggior parte dei manifestanti, ma non da noi. Con la mia compagnia di viaggio, con la mia compagna di viaggio, chiedo scusa, commentiamo con disappunto la stupidità e l'inutilità di questi insulti. È morto un ragazzo, è vero, ma anche il padre ha ammesso che il carabiniere ventenne che l'ha ucciso è una vittima quanto lui. Poi trasformare Giuliani in una sorta di martire serve solo ad accentuare lo scontro con le forze dell'ordine, e non è per questo che siamo qui, e a fare il gioco di chi vuole farci passare per tutti tutti per dei violenti, perché Giuliani non era un pacifista, forse non era un black bloc, ma questo peggiora la nostra situazione, perché significa che non sono solo gli anarchici e i violenti in qualche modo, e riconoscerlo come uno dei nostri significa proprio questo, ma anche ammettere l'esistenza di frange di violenti fra i nostri. Mi chiamano da Terni gli amici preoccupati per chiedermi della situazione, segno buono, significa che il telefonino prende ancora. Perché ci hanno detto che avrebbero disattivato i ripetitori per impedire che i black bloc si organizzassero telefonicamente. Passiamo davanti alla caserma dei carabinieri e la situazione è sempre più tesa. Loro sono arroccati sopra di noi, che ci osservano dall'alto. Sembra l'assedio di una cittadella medievale. Prima di partire qualcuno lascia uno striscione nero enorme attaccato sulla parete della caserma con scritto assassini. Intanto davanti a noi all'orizzonte cominciamo a scorgere il fumo dei lacrimogeni. Qualcosa sta succedendo a Piazzale Kennedy. Nel frattempo, sempre più spesso, vediamo passare in mezzo al nostro corteo gruppetti di 3-4 persone armati di casco e spranga che corrono verso la testa del corteo. Per impedirgli di mescolarsi a noi formiamo delle catene umane. Da questo momento chi non fa parte della rete Lilliput non può camminare a fianco a noi, e ogni volta che qualcuno, armato o no, cerca di attraversare le nostre catene si rischia la rissa. La tensione aumenta sempre di più. Un gruppo di black bloc sfila accanto a noi sfregiando le pareti degli edifici che costeggiamo. Il capo del nostro gruppo si raccomanda di non reagire alle provocazioni. Non vi muovete, ignorateli. Ma inevitabilmente scoppia la rissa. Uno dei nostri si accapiglia con anarchico. Subito giungono rinforzi da ambo le parti e la rissa si propaga nel corteo come un incendio sull'erba secca. Allora alziamo tutte le mani e gridiamo: non violenza, non violenza. La rissa viene isolata, gli anarchici si allontanano e il corteo riparte con la tensione che aumenta sempre di più. Cerco di telefonare a casa per tranquillizzare i miei, ma mi accorgo che il cellulare non prende più. Si comincia a passare parola su come comportarsi in caso vengano lanciati i lacrimogeni. Copritevi il volto con un fazzoletto imbevuto d'acqua e respirate attraverso quello. E state calmi, non fatevi prendere dal panico. E non gridate, muovetevi lentamente e ordinati. Ci passiamo anche una scorza di limone da strofinare sui fazzoletti. Proprio davanti a me, sopra il tetto di un palazzo, vedo un poliziotto con una specie di mitra puntato verso di noi. Si tratta di uno spara lacrimogeni, immagino. Indossiamo tutti il fazzoletto, ci fermiamo, alziamo le mani e gridiamo non violenza. Restiamo così per 5 minuti, con la guerriglia a poche decine di metri, tutto il corteo alle nostre spalle e la polizia di fronte che ci tiene sotto tiro. Continuiamo a tenere le mani alzate finché il poliziotto non abbassa l'arma e si volta. Arrivati a Piazzale Kennedy ci troviamo davanti a un paesaggio apocalittico. La prima cosa che noto sono le fiamme. Ci sono almeno 2 incendi nella piazza causati da bombe Molotov, sassi che volano, fumo dei lacrimogeni ovunque. Non ci addentriamo nella piazza, ma svoltiamo subito a destra su Corso Torino. Qui incrociamo in continuazione gruppetti di black bloc. Alcuni vanno verso Piazzale Kennedy, altri ci superano e vanno avanti. Cerco di telefonare ai miei per tranquillizzarli, ma il cellulare non prende. Riesco finalmente a mettermi in contatto con casa, sento i miei allarmatissimi. Avevano chiamato tante volte terrorizzati da quello che diceva il telegiornale. Dicono che gli anarchici stanno attaccando i pacifisti. State tranquilli, gli dico con il fazzoletto in mano, sono molto lontano dalla zona calda. Qui dove sto io gli anarchici proprio non ci sono, va tutto benissimo. Le ultime parole famose. Man mano che ci allontaniamo dalla zona rossa la situazione si fa più tranquilla. Continuiamo il corteo senza incrociare più gli anarchici affiancati dall'automobile discoteca dell'Unione Studentesca che accompagna con la sua musica la nostra marcia. Dalle finestre dei palazzi cominciano ad affacciarsi i genovesi. Osservano, ma qualcuno sventola una bandierina. Allora noi applaudiamo. A una signora chiediamo di tirare fuori un paio di mutande in risposta alla richiesta di Berlusconi di togliere per il G8 tutta la biancheria stesa ad asciugare dai palazzi. Con la gente di Genova aumenta sempre di più il feeling. Un ragazzo ci lancia una bottiglia d'acqua per rinfrescarci. Presto diventa quasi una gara chi ci innaffia di più. Gente che ci rovescia addosso bottiglie, signore anziane che riempiono intere bacinelle, c'è chi arriva addirittura con l'innaffiatore. Noi ringraziamo e sgomitiamo per ricevere un po' di ristoro, mentre continuiamo a ballare e a cantare canzoni come Il mio nome è mai più, Clandestino e Il pueblo unido. Mi chiamano al telefono Chiara e Dario di adesso. A Dario dico di chiamare i miei fra un'ora e di tranquillizzarli. Con Chiara non riesco a parlare più per il chiasso che c'è in strada e per la linea altalenante. Mi chiamano al telefono, questo l'ho già letto, il corteo è diventato una grande festa. Attraversiamo il tunnel che passa sotto la stazione di Brignole, ignari di quello che sta accadendo alle nostre spalle, dove la coda del corteo è stata caricata dalla polizia, inconsapevoli anche del fatto che quello stesso tunnel, pochi minuti dopo, sarebbe stato incendiato dagli anarchici. A un certo punto si ferma la musica e un ragazzo con un megafono dice: ragazzi, passando qui ci hanno chiesto di fare un minuto di silenzio per la morte di Carlo Giuliani. Per 5 minuti si crea il silenzio assoluto. Attraversiamo Corso Sardegna e arriviamo a Piazza Ferraris, dove Agnoletto chiude col suo discorso la manifestazione. Un discorso arrabbiato e soddisfatto. Abbiamo vinto, dice il G8, ha fallito e ci consiglia di ripartire subito. È quello che facciamo prima che la guerriglia arrivi anche qui. Il nostro pullman, come gli altri, ci aspetta davanti allo stadio, altro luogo che qualche ora dopo sarebbe diventato una carneficina, ma per ora è tutto tranquillo. Mi siedo su un marciapiede, felice della violenza che siamo riusciti a evitare e dell'affetto della gente di Genova. Arriva un black bloc e si mette a imbrattare il muro. Genova è morta, scrive, e aggiunge un teschio che fa l'occhietto. Poi se ne va subito. Lo guardo e il mio sguardo si incrocia con quello di un altro ragazzo che mi passa davanti. Legge e con una voce un po' stridula mi fa: chissà perché è morta poi.
Questa era la mia testimonianza.
Sono andato un po' di corsa perché i minuti sono quelli che sono.
Sono riuscito a leggerla tutta. Penso che si sia capito. L'importante è una testimonianza che poi è stata raccolta in vari siti che raccolgono testimonianze sul G8 di Genova. Quindi ecco, più o meno avete capito qual è stata la mia esperienza. E quello che volevo dire in chiusura, Francesco, è proprio anche il discorso di Carlo Giuliani. Ecco, in un primo tempo, come io ricordavo, perché questo testo io l'ho scritto subito dopo, tornato dal G8 di Genova nel 2001, lo stesso padre di Carlo Giuliani aveva in qualche modo preso le distanze dal rischio, no? di farne un eroe. E poi sappiamo che anche lui col tempo ha cambiato idea, si è entrato in politica. Insomma, Carlo Giuliani è diventato un simbolo di Genova. Ora, ecco, una vittima di violenza sicuramente, però la domanda che io già ponevo in questo testo e a cui nessuno ha mai risposto, appunto, ci sono tante domande a cui è importante rispondere riguardo al comportamento della polizia, alla scuola Diaz, alla caserma di Bolzaneto, ma una domanda a cui io vorrei che qualcuno rispondesse è: chi era Carlo Giuliani? Era un black bloc o era un manifestante?
Perché ricordo... andava con una bombola contro, esatto, un carabiniere?
Cioè, questo purtroppo so che è scomodo dirlo, però è così. Cioè, lui non è che è rimasto, non era una delle vittime inermi.
Non era uno
polizia.
Con le mani alzate che gridava non violenza. Mani,
come ci sono stati tanti comunque che sono stati massacrati dalla polizia e che erano non violenti, ma lui non era assolutamente non violento, stava commettendo un atto di violenza. È stato il poliziotto che l'ha ucciso, è stato... lo riconosceva lo stesso il padre, una vittima anche lui. L'errore grosso è stato mandare, questo me lo spiegava spesso anche un mio amico poliziotto, insomma non si va a mandare un ragazzo ventenne in un contesto simile, perché è ovvio che un ragazzo che non ha esperienza, che è giovane, perde il controllo in quelle situazioni. Ma quel povero ragazzo che ha sparato, ma si stava prendendo un estintore,
sarebbe morto lui probabilmente
rischiava di morire, ma comunque vedo un uomo esperto, probabilmente sapeva come
sparava
reagire senza fare danni,
una gamba,
ma è chiaro che un ragazzetto di 20 anni è chiaro che perde il controllo, quindi non bisognerebbe mai mandare dei ragazzi così giovani a fare l'antisommossa.
Allo sparare un po'.
Ma allo stesso modo per me è stato grave il fatto che Carlo Giuliani sia diventato un simbolo del G8. Non doveva essere un simbolo, è stata una vittima di una situazione drammatica, ma non è stato un simbolo perché non eravamo così, ecco, non eravamo come il Giuliani,
non eravamo
lì a tirare estintori.
Questo, ecco. No. Questo penso che siamo d'accordo e io lo penso da 10 anni.
È una cosa su cui vorrei riflettere invece, proprio il fatto che Genova poi purtroppo è diventato, viene ricordata solo per le violenze, e quel movimento purtroppo a 10 anni di distanza in qualche modo è scomparso, e questa è la cosa più brutta. Quello è stato un momento di grande eccitazione da questo punto di vista, perché per la prima volta, poi ne parliamo proprio con Dario Scorza, in quel periodo, e lui aveva in qualche modo profetizzato la fine del popolo di Genova. Perché? Perché diceva è l'unico movimento che ha tentato di fare una rivoluzione in modo disinteressato, cioè dalla rivoluzione francese fino al 68, no? Chi si è ribellato, chi ha manifestato, lo faceva sempre per tutelare i propri interessi, no? Mentre quel movimento, il popolo di Seattle, è per la prima volta un popolo, un movimento di protesta che era un movimento di solidarietà. Cioè noi in quel momento non è che protestavamo per noi a tutelare i nostri interessi,
ma non per tutti,
per gli altri, per il terzo mondo, per il quarto mondo. È già diverso dal movimento che si sta creando oggi a livello politico, anche il movimento stesso di Beppe Grillo, su cui io nutro più fiducia. Perché? Perché è un movimento che tutela i nostri interessi contro, diciamo, la casta politica. Invece il popolo di Seattle è stato l'unico che protestava per qualcun altro. Era un movimento di solidarietà internazionale.
Bene, abbiamo
e purtroppo
chiuso...
a 10 anni di distanza di quel movimento si è un po' disperso.
Ricordo.
Uno dei motivi, secondo me, è stato anche l'11 settembre, che poi ha sfasciato tutto perché ha creato un clima di invece di auto di chiusura. Forse anche la morte di Giovanni Paolo II ha influito in questo, perché Giovanni Paolo II era
venuto da parecchio dopo, però.
Beh, no, non tanto dopo.
Beh, insomma, 5 anni dopo.
Quattro anni dopo. E il Papa era stato anche un punto di riferimento da questo punto di vista. Prima di chiudere, Francesco, scusa un attimo, non facciamo in tempo a leggerlo, ma io avevo chiesto anche ai nostri redattori di adesso di partecipare a questa puntata. Sara Costanzi, che a quei tempi era una bambina, un adolescente, aveva 14-15 anni, ci ha mandato la sua testimonianza. Non facciamo in tempo a leggere, ma la potete ovviamente trovare sul puntata online, quindi sul nostro sito adessoinonda.splinder.com oppure www.radioadesso.it. trovate anche la testimonianza di Sara Costanzi, che è ovviamente molto diversa. Lei chiaramente non c'era, era a casa e ha vissuto, quindi ci racconta che cosa una ragazza di 15 anni poteva capire del G8, poteva vivere in quel periodo.
Ti tolgo la parola.
Sì, ci ascoltiamo per finire un'altra testimonianza molto 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 importante, perché è una canzone che parla di violenza civile, Sunday Bloody Sunday, cantata dagli U2, ma è cantata dagli U2 in un momento molto particolare, perché a Torino, al concerto di Torino del 2001, del luglio 2001, quindi gli U2 cantano questa canzone al loro concerto a Torino all'indomani dei fatti di Genova, e ascolteremo anche la dedica proprio che Bono fa di questa canzone a Genova, al G8.
Bottles of the children's feet, body shooting. Grazie mille. Sono io.